Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Amici ascoltatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Afrofonia, il notiziario di attualità africana di 105 Alive. In studio oggi Marie-José Muando Boabualo, che ringrazia Luciana Fantini in regia e Gaetano Paradisi per l'aiuto tecnico. In studio con me il professore fratello Kipoi Pombo, professore di teologia africana e religione africane. Buonasera professore.
Buonasera.
E abbiamo anche in collegamento Filomeno Lopez dalla Palazzina. Filomeno, buonasera anche a te.
Buonasera, ciao a voi in studio e buonasera anche agli ascoltatori.
Sì, e il nostro appuntamento odierno è dedicato a due avvenimenti importanti che hanno avuto un impatto sulla società e la Chiesa in Africa. In ordine cronologico, il genocidio in Ruanda, che oggi fa 17 anni, giorno dopo giorno, scatenato dall'abbattimento il 6 aprile 1994 dell'aereo che aveva a bordo i presidenti del Ruanda e del Burundi. Il secondo è l'apertura a Roma il 10 aprile 1994 del primo sinodo per l'Africa, della Chiesa per l'Africa, sul tema della Chiesa come famiglia di Dio. Dal primo al secondo sinodo del mese di ottobre 2009 sulla Chiesa al servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace del 2009 dunque, l'Africa è sempre in cammino per formare questa famiglia di Dio che viva in pace, riconciliato dal Vangelo. Ma i fatti sembrano dire il contrario, come questo appello che il Papa Benedetto XVI ha lanciato oggi all'Udienza Generale.
Cari fratelli e sorelle, comincio con un appello. Continuo a seguire con grande apprensione le drammatiche vicende che le care popolazioni della Costa d'Avorio e della Libia stanno vivendo in questi giorni. Mi auguro inoltre che il canale Turkson, che avevo incaricato di recarsi in Costa d'Avorio per manifestare la mia solidarietà, possa presto entrare nel paese. Prego per le vittime e sono vicino a tutti coloro che stanno soffrendo. La violenza e l'odio sono sempre una sconfitta. Per questo rivolgo un nuovo e accorato appello a tutte le parti in causa affinché si avvii l'opera di pacificazione e di dialogo e si evitino ulteriori spargimenti di sangue.
Ecco, come avete sentito, abbiamo chiuso l'appello del Papa con un canto del primo sinodo in cui i cantori in lingua ruandese, Kinyarwanda, e Pietro che dice, diciamo Gesù che dice a Pietro: "Paci i miei agnelli". E fratello, che poi questa sfida che la Chiesa in Africa deve confrontarsi sempre.
Sì, questa è la sfida grande che noi abbiamo, perché, come tu lo sai bene, la prima evangelizzazione portatoci dai nostri fratelli missionari non ha portato ancora i suoi frutti che tutti ci aspettano per una Chiesa veramente africana e una Chiesa riconciliata, una Chiesa che si impegna per l'evangelizzazione. Una sfida che dobbiamo prendere a mano pieno per portare a compimento questo messaggio che il Papa ci annuncia oggi per una Chiesa che sia riconciliata, una Chiesa famiglia di Dio.
E prima di passare la parola a Filomeno, vorrei ricordare alcuni fatti storici proprio di questo genocidio in Ruanda, forse che molti non ricordano più bene, forse per non dimenticare. E il genocidio in Ruanda del 1994 fu uno dei più sanguinosi episodi della storia del XX secolo, secondo qualcuno, e dove per l'ennesima volta il disinteresse che la comunità internazionale ha fatto in quel momento sembra che sia tacitamente contribuito al verificarsi di questi tragici eventi. Tutto ebbe inizio il 6 aprile 1994, quel giorno alle 20:20 ora locale. Un aereo trimotore Falcon Dassault 50 di proprietà del governo del Ruanda è in procinto di atterrare a Kigali, proveniente da Dar es Salaam in Tanzania. Trasporta tra gli altri 9 passeggeri il presidente del Ruanda, Juvenal Habyarimana, e il presidente del Burundi, Cyprien Ntaryamira. Tornano da un importante colloquio di pace per concludere gli accordi siglati ad Arusha, un'altra città del Tanzania, nell'agosto 1993. Questo incontro doveva, in qualche modo, dopo decenni di conflitti e tensioni che divideva il potere ruandese e un movimento ribelle di allora, il Fronte Patriottico Ruandese, FPR, oggi al potere, mettere fine al conflitto ed avviare un periodo di transizione e di pacificazione in Ruanda. L'aereo è nel corridoio di discesa verso Kigali, la capitale ruandese dunque, quando viene abbattuto da 2 missili terra-aria. Il 7 aprile, a Kigali e nelle zone controllate dalle forze governative, iniziano i massacri e l'eliminazione fisica della popolazione Tutsi e dell'opposizione democratica Hutu da parte della guardia presidenziale dei milizi Interahamwe. Il segnale dell'inizio delle ostilità è dato da una radio, la radio televisione delle Mille Colline RTLM. I massacri si protrassero per 100 giorni e fecero tra 800.000 e 1 milione di persone. Filomeno, che cosa puoi dire tu su questo?
Ma sai, vieni solo, ti senti un po' arrabbiato la pelle, insomma, solo ricordando questi episodi veramente di fatti tristissimi della storia del continente, ma credo anche di tutta l'umanità, perché poi sapendo che proprio in quel preciso momento tutto il mondo stava giocando palloni negli Stati Uniti, mentre persone umane venivano trucidate così, non uccise diciamo a colpi di arma da fuoco, ma proprio con delle macchette. Era una cosa che non si era mai vista in nessuna parte. Boh, ma sai, il problema è che ciò che è successo lo sappiamo. Credo che il desiderio comunque della memoria, secondo me, non è tanto per andare a aprire le tombe e sentire le puzze dei cadaveri di ieri, ma per chiedere il perché e sapere, per evitare che il domani, no, sia meno peggio del presente che stiamo vivendo, insomma. Allora credo che la domanda più interessante da questo punto di vista, forse anche avendo anche lì un teologo, insomma la persona che il professor Kipoi può dire di più, credo che dovremmo affrontarlo questo anniversario tristissimo, ma con quanto la saggezza della tradizione africana insegna. Quando tu cadi, non guardare dove sei caduto per vedere perché sei caduto lì, ma cerca di capire dove ti sei inciampato.
Ecco, Filomeno, facendo anche la lettura degli avvenimenti in quel momento, no? Si apriva il primo sinodo speciale per l'Africa, quindi che aveva un messaggio di speranza per la popolazione africana. E durante la messa di apertura, il Papa Giovanni Paolo II dice proprio queste parole: in Ruanda e in Burundi, duramente provati in questi ultimi tempi, come anche in tutta l'Africa, la Chiesa è chiamata a dare il suo prezioso e insostituibile contributo nel promuovere una urgente e radicale opera di riconciliazione che faccia del continente africano una terra dove regni la pace e l'amore per la vita.
Sì,
professore,
sì.
Chi poi?
Noi dobbiamo sapere prima di tutto che la Chiesa cattolica, come espresso dal Concilio Vaticano II, è una Chiesa chiamata la comunione di fratelli, non soltanto i fratelli che fanno parte di questa Chiesa in modo fisico, ma anche i fratelli in modo spirituale che sono dentro questa Chiesa ma che non hanno ancora avuto la possibilità di convertirsi e di abbracciare la fede in Cristo. In questo senso, la Chiesa che camminava in quel momento in Africa ha sentito il bisogno, visto che da Concilio Vaticano II si richiedeva sempre a questa Chiesa di diventare sempre più matura, aveva sempre la sua gerarchia che era a posto, di fare uno sforzo. La Chiesa si era radunata a Roma attorno al Santo Padre per poter portare anche un nuovo spirito, un nuovo seme che possa dare all'Africa la possibilità di risvegliarsi, dopo l'afropessimismo che girava attorno nei pensatori occidentali e anche a qualche africani. Allora così la Chiesa africana ha voluto a tutti i costi dare la possibilità ai suoi figli di poter prendere in mano l'evangelizzazione dopo il periodo precoloniale, per poter portare avanti una Chiesa che si riconosce prima di tutto una Chiesa del Signore riconciliata dopo la sua morte e risurrezione, ma anche una Chiesa che possa costruire per un'Africa del futuro un'Africa migliore. È quello che la Chiesa dell'Africa ha voluto fare anche durante il Consiglio. Ma per poter farlo bisogna che ci sentiamo tutti membri di una sola famiglia. Voi sapete molto bene il valore della famiglia in Africa, nonostante che parlano di una famiglia poligamica, ma nella famiglia africana poligamica, anche quella monogamica, c'era la possibilità della riconciliazione. I fratelli potevano sedersi insieme, dividere il pasto e sentirsi a casa. È quello che la Chiesa voleva. Nonostante i disvalori che sono ancora presenti nella famiglia africana, la Chiesa africana ha una grande speranza. Una Chiesa che vuole camminare verso quella luce che Benedetto XVI ricorderà ancora durante il secondo sinodo, dice: voi dovete diventare sale e luce della terra, perché questo è molto importante per poter costruire una chiesa. È così che io posso fare, avremo tempo di parlarne se mi consentirà di avere ancora la possibilità di parlare di quel passaggio del primo sinodo al secondo sinodo.
Sì, ma io penso proprio, guarda Maria José, io mi ricordo, adesso parlando così mi hai portato in mente di nuovo, perché mi ricordo che ero in sala del sinodo, il primo sinodo, quando entrò Giovanni Paolo II e dovette dare quella triste notizia che i vescovi del Ruanda e del Burundi sono dovuti rientrare perché era iniziato, proprio nel giorno in cui l'Africa, diciamo così, celebrava qualcosa di più straordinario, no, per se stesse nella sua storia religiosa, insomma, il primo sinodo per il continente, è proprio quel giorno, paesi che durante tutta la discussione dei lineamenti erano dati più o meno come un modello che altri paesi della cattolicità in Africa, che altri paesi avrebbero dovuto seguire, proprio quei due paesi decidono in quel giorno di dare il peggio di se stessi. Ora questo, tornando, e questa è anche una sfida di domande che lancio al professor Kipoi, credo che ha rilanciato in qualche modo una preoccupazione costante della Chiesa, già che parlando della speranza, cioè la speranza arriva quando gli uomini di Chiesa sanno leggere i segni dei tempi. Ora, a partire già dal 1981, il teologo Jean-Marc Ayrault diceva agli africani: attenzione, si sta sviluppando nel continente una sorta di, lui lo chiamava la cultura dell'antifrère, no? Dopodiché anche Celestin Monga arriva con il suo di dire sì, si sta sviluppando sempre di più nell'esasperazione, anche con problemi di Fondo Monetario Internazionale, la politica diventa sempre più aspra, che gli africani stanno cominciando a vivere in una sorta di antropologia della colère, sì. No? Ecco, e questo, allora, come rileggere oggi i segni dei tempi per non essere così sorpresi come questa volta?
Infatti, Filomeno, come rileggere i segni dei tempi? Però perché? Perché la società africana tradizionale, così solidale, così fraterna, che l'arrivo del Vangelo che porta ancora questo allargamento,
un valore aggiuntivo quasi,
dell'allargamento della famiglia, non solo più famiglie etniche, però clanica, popolo, famiglia di Dio. Perché si fa riconoscere la società africana sempre da queste cose qua che vanno all'estrema della fraternità, della fratellanza, della riconciliazione, della pace? È una domanda che faccio al professore Kipoi.
La nostra difficoltà quale? Intanto questi ultimi giorni sto anche pensando a un testo che mi è stato chiesto dagli studenti per poter aiutarli a capire molto bene questo fenomeno. Voi dovete sapere che la fraternità che Cristo porta è una fraternità che sa andare oltre il sangue, e anche la fraternità dell'acqua, perché noi siamo molto limitati alla fraternità del sangue. Quando uno non è dello stesso sangue che me, viene subito considerato o categorizzato come un nemico. Ma il Signore vuole proprio che noi andiamo al di là, che noi guardiamo quello che non
può essere chiamato nemico, perché fratelli, figlio di un solo padre. Da quel momento l'Africa avrà la capacità, nonostante le difficoltà delle guerre, nonostante le difficoltà dell'odio che sta entrando, come Filomeno ci ha ricordato poc'anzi, che abbia il coraggio di perdonare. Il perdono è quell'atto che Dio ci ha lasciato, in cui l'uomo deve essere capace di ricominciare tutto da capo dandoci la mano. Se non riusciamo a fare quel fatto, ad agire in quel modo, anche la Chiesa, famiglia di Dio che abbiamo voluto a tutti i costi nel 1994, in quel momento iniziare a fondare in Africa e costruire, non riusciremo mai a costruire, perché si può costruire solo una Chiesa quando abbiamo il senso del perdono. È quello che gli africani, attraverso questo messaggio del secondo sinodo, devono imparare, perché solo il perdono che Cristo ci ha lasciato sulla croce può essere capace di dare la dignità alla persona, perché una persona che non sa perdonare non è capace mai di ricominciare da capo e di andare avanti.
Ma io ricordo anche che effettivamente ciò che ha detto adesso il professor Kipoi è anche quello che poi alla fine del primo sinodo, il primo messaggio più forte quando è venuto fuori questo concetto ecclesiologico di Chiesa Famiglia di Dio, i vescovi dissero: allora abbiamo così finalmente la possibilità di, in un contesto di famiglia allargata, Cristo ci purifica e ci dice che la nostra familiarità deve andare al di là del sangue, al di là, come già diceva altri tempi Sant'Agostino, mentre Gesù dormiva nel sonno della croce, nasce la Chiesa non più come romani, ebrei, eccetera, eccetera, ma tutti in una sola cosa. Io credo che questo anche in qualche modo, da quel momento in poi, sai, la sofferenza più che ogni altra cosa non fa bene, ma fa pensare, purifica. E credo che da quel momento in poi anche la Chiesa, ma tutto il continente ha fatto passi, però dobbiamo sapere che la sfida è ancora molto più grande. Quella sfida è ancora molto più grande, che la Chiesa ha dato anche le direttive nel secondo sinodo, appunto, dedicato specificamente su questo tema, che è il numero uno della sfida odierna della costruzione di spazi di libertà in Africa.
Sì, Filomeno, adesso per passare dalla famiglia al perdono e alla riconciliazione, una breve pausa musicale. Sì, con il professor Kipoi adesso facciamo questo transito dal primo concilio, primo sinodo sulla Chiesa Famiglia di Dio, che questa famiglia doveva riconciliarsi con il perdono in Cristo, alla seconda sinodo.
E proprio per questo la Chiesa, che è madre, che è educatrice, vedendo la situazione, come ci ricordava anche il Concilio Vaticano II, leggendo i segni dei tempi, ha trovato che non era possibile cominciare questa costruzione che abbiamo iniziato, non soltanto nel 94, perché la Chiesa ha cominciato a costruire questa famiglia all'inizio con l'evangelizzazione. Bisognava mettere dei fondamenti, che era quello basilare, il fondamento della riconciliazione, del perdono, della pace e della giustizia. Visto che il nostro continente continuava ancora a ricordare il periodo della colonizzazione, che ci rimetteva ancora di nuovo le ferite passate durante il tempo dello schiavismo e il tempo della tratta dei neri, era ora che la Chiesa doveva prendere coscienza di ricominciare e andare avanti. È così che nel 2009 tutti i vescovi hanno voluto ancora rileggere, dopo 15 anni, il primo documento che era uscito, quello dell'Ecclesia in Africa, rileggerlo per vedere su che punti si poteva ancora mettere a fuoco per poter andare avanti. E si sa bene che durante quel concilio lì i padri sinodali avevano chiesto a tutti i teologi, istituti, università africane di poter riflettere per poter portare il loro contributo per la costruzione di questa Chiesa. Uno dei contributi, ritorna sempre, è quello di mettere i fondamenti, perché la comunità civile o la comunità umana si costruisce solo quando le persone sono capaci di perdonarsi, di darci la mano e di vedere solo il futuro, dimenticando il male ricevuto e dando solo il perdono.
Filomeno.
Ecco, guarda, giustamente per completare quello che diceva anche professor Chipoi, come dicevo, i popoli Wolof dicono che quando il tuo futuro è oscuro, incerto, non avere timore di tornare indietro. Come dicevo, celebrare un evento come questo non è tanto per andare a risentire le puzze dei tanti cadaveri di ieri, questa è una realtà che non possiamo cambiare, ma noi possiamo influire sul futuro. Ed è infatti sulla coscienza di dover influire sul futuro che Giovanni Paolo II sentì l'urgenza di convocare un sinodo specificamente su quello che è oggi il male maggiore di cui soffre l'Africa, cioè la crisi dei valori tradizionali. Tutta la nostra cultura è impregnata sulla capacità di relazionarsi con gli altri. Ora, da Ruanda ad oggi, questa mamma Africa sembra quella donna che è andata al cimitero a seppellire i suoi figli, poi si rende conto che non è più in grado di uscire, perché ogni volta che arriva alla porta del cimitero trova altre madri che in maniera incessante vengono con i loro figli da seppellire. E come voi due in studi sapete che per noi in Africa non si esce dal cimitero quando altri arrivano con i loro morti da seppellire, quindi lei per quella solidarietà africana torna dentro per piangere. Ma allora la domanda fondamentale nostra qui è: Signore, cosa abbiamo fatto perché la nostra gente oggi finisca così crocifissa? Stiamo vedendo oggi i fatti della Libia, ma stiamo vedendo anche i fatti della Costa d'Avorio, eccetera. Ma soprattutto, cosa dobbiamo fare perché la gente possa scendere di questa croce e permettere la nostra cara mamma Africa di uscire in maniera definitiva da questo cimitero? E la Chiesa ci ha detto che la risposta sta nel cuore e nella mente di ognuno di noi, e il cuore e la mente degli africani che ha bisogno di riconciliarsi di nuovo con quei valori della difesa, del trionfo della vita sulla morte che esiste nelle nostre tradizioni altrettanto.
Ecco, Filomeno, come anche il Papa Benedetto XVI lo disse nell'omelia per l'apertura del secondo sinodo, dice: per diventare luce del mondo e sale della terra occorre puntare sempre più alta, più alla misura alta della vita cristiana, cioè alla santità. E adesso lo chiedo al professor Chipoi: la Chiesa africana sta veramente camminando verso questa santità?
Sicuramente, perché la Chiesa africana non cammina da solo con i piedi degli uomini, ma cammina anche con la forza dello Spirito Santo e la presenza del suo Salvatore. Se la santità non è soprattutto frutto dei nostri sforzi, anche l'apertura che noi lasciamo a Dio di poter trasformare il nostro cuore con una permanente conversione, sapendo bene che il Vescovo aveva già detto durante il Sinodo: Cristo è vivente, noi vinceremo, e sicuramente con questa fede che abbiamo in Gesù Cristo, morto e risorto, siamo sicuri che il cammino della santità lo stiamo facendo, ma dobbiamo avere la pazienza di una conversione continua, perché Cristo possa realizzare quel progetto che ha avuto da sempre per questo continente.
Filomeno, che cosa puoi aggiungere tu?
Io credo che per anche i comuni più i comuni mortali, la santità vuol dire ricredere in quello che i vescovi hanno detto, riabbracciarci di nuovo la cultura dell'art alla palabra africaine. In tutto il continente africano si dice che il litigio c'è quando la comunicazione è mancata. Ecco, allora noi invece la parola è qualcosa di molto importante, ma quindi io credo che è lo spirito di dialogo. Conversare sempre, far affidamento sul dialogo che è costitutivo dell'Africa, questo è ciò che dobbiamo riprendere.
Ecco, Filo, i tempi radiofonici sono tiranni.
Ecco.
E sì, una ultima cosa dal professor Chipoi per dare la speranza a questo continente martoriato.
Per dare la speranza dobbiamo sempre guardare non soltanto il cielo, ma dobbiamo guardare anche i fratelli che vivono con noi. Darci la mano e poter camminare insieme.
Grazie fratello Chipoi, grazie Luciana Fantini, grazie a Gaetano Paradisi, amici ascoltatori, grazie anche a voi di essere stati con noi, arrivederci.
Grazie.